studio di scienza demonologica. Voglio fare diverse considerazioni sulla demonologia, riprendendo concetti che ho esposto, perché i temi si ripetono, e si riprendono e si ripetono. E Lucifero, storia degli angeli, ha peccato ed è caduto, quindi non poteva sapere che Dio esiste, lo sa adesso che è caduto, una dimostrazione dell'esistenza di Dio da parte per chi ha sperimentato la caduta. Se c'è il mostro, c'è Dio. Il mostro ha scoperto se stesso e così sa di Dio. Ebbene, qual è la condizione gnoseologica, conoscitiva di Lucifero durante la caduta? La risposta è molto semplice, ha detto l'episteme, e cioè che Lucifero non poteva sapere di Dio, perché chi conosce la verità non si arrischia a peccare, in quanto, soprattutto il tipo di peccato di Lucifero, come può la colomba di Lucifero, l'angelo, la colomba angelica, dire vedo lo Spirito Santo, sono invidioso, voglio sostituirmi adesso, entro nella fonte energetica, mi riempio di energia e mi sostituisco allo Spirito Santo? Non può farlo chi conosce che Dio esiste, perché per definizione tu non puoi sostituirti a Dio, e quindi Lucifero è in una condizione conoscitiva minoritaria, minore, cioè non conosce la verità. Ma qual è il sistema di pensiero di Lucifero? L'episteme ha detto il neoparmenidismo, cioè quel sistema di pensiero che ti protegge dalla caduta, perché dice il divenire non può esistere, che nega Dio, Dio non esiste, che deve essere sicuro di se stesso. Severino è il filosofo più sicuro in assoluto nella storia della filosofia. Lui sa di essere infallibile, perché dice l'essere non può non essere, quindi il divenire non può esistere, l'essere non può non essere, non può esistere Dio creatore. Quindi essenzialmente Lucifero era nella condizione del neoparmenidismo, aveva formulato il neoparmenidismo di Severino. Esse di Severino, esse di Satana, dice l'episteme. Cioè, il pensiero della tecnica, il pensiero dell'inesistenza del divenire, il pensiero dell'impossibilità della caduta, il divenire è la caduta, il pensiero che Dio non esiste, il pensiero che io posso sostituirmi a Dio, e questa è una contraddizione perché quindi io divengo, è tutto eterno e quindi tutto è fermo, immobile, e quindi io posso fare quello che voglio perché tutto è già deciso dall'eternità. Un pensiero che rende Severino sicuro e quindi che avrebbe reso Lucifero sicuro, sicuro di non cadere, tale da dargli una sicurezza tale per cui Lucifero è entrato per la seconda volta, dice l'episteme, nella fonte, persuaso che non sarebbe potuto cadere, e invece è caduto e è stato trasformato nel mostro di Satana, il ragno. Questo appunto per quanto riguarda la demonologia. Poi c'è un altro aspetto in riferimento alla dietrologia, cioè il concetto che voglio esprimere è questo, no? Cioè se il diavolo condiziona i comportamenti umani, il demone è consapevole o è inconsapevole? L'episteme ha detto fino adesso questo: il demone non può essere consapevole, perché oppure è consapevole, conosce l'esistenza di Dio e vuole trarre gli uomini in inganno, ma fino a un certo punto può farcela. Io per esempio attualmente non sono colpito, cioè Lucifero, Satana, va detto Satana, ha un limite nella sua azione, l'abbattimento delle torri gemelle, un pensiero suscitato dal pensiero, dalla suggestione mentale di Satana o dello Spirito Santo? Può Satana ragionare? Perché i concetti sono due: o il suo pensiero è folle o è ordinato. Non può essere folle e ordinato. Sappiamo che Satana ha un pensiero folle, padre della menzogna, che trae l'uomo in inganno, ma lo trae consapevolmente o perché Satana non può non pensare l'errore? E quindi, dice l'episteme, quando l'uomo formula un pensiero malvagio strutturato, cioè una pianificazione ordinata di pensieri malvagi, cioè il programma torri gemelle abbattuto, per intenderci, è Satana che lo orienta al male, ma si serve dell'intelligenza dell'uomo, perché positivamente Satana non può costruire un pensiero organizzato, chi lo fa è l'uomo, e Satana inclina questa organizzazione del pensiero verso il male e verso l'inganno. Questa è una teoria epistemica. Un'altra possibilità potrebbe essere che invece Satana sa tutto, comprende tutto, come dice il film The Matrix, essi ti stanno osservando, ti controllano e appunto i guardiani, no? I demoni. E quindi il concetto di dietrologia, fino a che punto Satana sta dietro gli eventi umani, riesce a controllare tutto, eccetera. Fino a che punto riesce a suggestionare le menti degli uomini. Le menti degli uomini sono deboli o forti, o sono ricattate. Fino a che punto Satana è consapevole, è libero di agire, Dio lo contiene. Fino a che punto Dio può contenerlo e controllarlo, oppure è costretto a liberarlo. Di che natura sono le suggestioni demoniche? Sono di natura possessione o pulsione? E la pulsione appartiene all'uomo o è già un condizionamento demonico che agisce tramite la tentazione? Ma poi dice l'episteme, quando un uomo agisce secondo la pulsione, ad esempio un uomo e una donna che fanno sesso a letto, i loro corpi sono completamente mossi da Satana, che quindi agisce non solo come tentazione, ma anche come pulsione e movimento del corpo. Il tic nervoso, toccarsi il naso ripetutamente, è una forma di condizionamento demonico, e nello sfogo del corpo umano il demone trae un rilassamento dalla propria condizione, come dice Gesù, che dice: il demone è pressato ed è in cerca di uno sfogo, di una via d'uscita, è in cerca di sollievo, dice Gesù, le parole di Gesù. E quindi un concetto vasto di demonologia da parte dell'episteme, di un demone che guida e controlla totalmente il comportamento dell'uomo e che controlla tutto l'uomo, questo ragno che sta nell'inconscio dell'uomo. L'inconscio, dice l'episteme, non dentro la testa, a livello microatomico, ma esterno all'uomo, perché appunto l'episteme ha scoperchiato la realtà e percepisce la realtà. Io vedo la realtà come i quadri di chi è Escher, non mi ricordo come si chiama, quel disegnatore che fa i mondi paradossi. Ecco, queste considerazioni mi sono venute in mente.